Archinuè, i colori delle parole. Un programma ideato e condotto da Aldo Mazza. But not for voting, you don't believe in war. But what's that gun you're toting? And even the Jordan River has bodies floating. But you tell me over and over and over again, my friend, you don't believe we're on the eve of destruction.
Siamo qua, con una faccia un po' così e un'espressione un po' così, giusto per parafrasare una notissima canzone di tanti anni fa, che però sta bene a descrivere il cocktail di sensazioni e di emozioni che oggi ci assale, rendendoci un po' allegri e un po' tristi in vista dello striscione dell'ultimo chilometro. E già, perché, cari amici ascoltatori, siamo giunti alla decima e ultima puntata di Archinuè, i colori delle parole, il vostro contenitore di informazione libraria, editoria e consigli di lettura dedicata ai libri e alla loro promozione, ma imperniato principalmente sulle parole. Siamo davvero arrivati alla conclusione di questo ciclo di puntate. Ce ne sarà un altro? Bah, pensiamo di sì, però per i tempi e gli spazi che eventualmente avremo ci aggiorneremo più avanti, amici ascoltatori. L'idea c'è ed è quella di una seconda serie post periodo estivo. Vedremo e vi terremo al corrente. Dicevo, un po' allegro e un po' triste, e vorrei spiegarvi il perché. Allegro perché sono riuscito a realizzare un sogno, quello di condurre in radio un programma tutto mio, di essere addirittura arrivato a toccare il traguardo storico per me delle 10 puntate, di essermi divertito tanto e di aver scoperto ed incontrato un pubblico di affezionati ascoltatori, di aver conosciuto tantissima gente attraverso le onde radiofoniche e di aver invitato con grandissimo piacere 10 straordinari autori, ma al contempo di aver vissuto anche l'imbarazzo di non averlo potuto fare con tanti altri amici, nonché valentissime penne, con i quali ovviamente mi scuso. Ma ci rifaremo presto, lo prometto. Ho un lungo elenco da cui attingerò a piene mani qualora dovesse andare in porto la seconda serie. È triste? Beh, è triste perché, come ogni cosa, quando cala il sipario c'è sempre quel fondo di amarezza, di dispiacere, quel magone che ti rimane dentro. Però amo sempre pensare positivo e dire che sono felice che questa opportunità ci sia stata e questa esperienza io l'abbia vissuta appieno, con passione ed entusiasmo, come tutte le piccole cose che ho fatto, che spero veramente di fare ancora. Abbiamo lavorato sodo per allestire queste 10 puntate, sono state esattamente 40 rubriche. Qualche puntata è stata proprio il top, ha destato tanto interesse, abbiamo ricevuto tantissime mail e messaggi, qualcun'altra un po' meno. C'è sempre da migliorare e noi ci adopereremo in questo senso. Mi auguro però di avervi tenuto compagnia, questo sì, e in parte anche incuriosito, e qualora vi abbia importunato, seccato, infastidito, auspico di averlo fatto solo un po', e mi giustifico dicendo che non era affatto mia intenzione. Ma parlando di opportunità e di esperienza in radio, non posso non passare ai ringraziamenti. La persona a cui devo tutto e che ringrazio veramente di cuore è Massimo Cuconato, che mi ha voluto fortemente nella squadra di Mondo Radio Web e che mi ha spronato, supportato nella realizzazione di tutte le puntate. Devo tutto a lui e spero di essere riuscito a ripagare anche solo parzialmente la sua immensa fiducia. Grazie di cuore, Massimo. Ringrazio poi Mondo Radio Web, questa splendida emittente che mi ha ospitato per 10 settimane, e continuo col ringraziare di vero cuore il mio amico musicista Peppino Gallo, il quale ha impreziosito tutte le mie rubriche con i suoi brani, Tutti i tappeti musicali, infatti, che sono passati sotto le mie parole erano opera sua, sue composizioni. Li ha studiati, arrangiati, eseguiti mirabilmente, devo dire. Grazie davvero a Peppino, che per la sua collaborazione fattiva è diventato quasi un coautore di questa trasmissione. I suoi contributi e suggerimenti sono diventati davvero un arricchimento importante per il programma. Ma devo ringraziare anche un altro aiuto eccellente in termini musicali, da Giuseppe Perrone, che con le sue composizioni originali, di cui è autore, e i suoi arrangiamenti e rivisitazioni di brani celebri, ha contribuito in maniera corposa, devo dire, a nobilitare le rubriche del programma. E poi un grazie immenso per il supporto tecnico musicale a Matteo e Giuseppe Mazza, che hanno curato splendidamente la sigla e i jingle delle rubriche. E poi ringrazio per la prima volta dopo 10 puntate Pasquale Zaccaro, che non ho mai nominato in queste puntate soddisfacendo una sua precisa richiesta, ma devo ringraziarlo per l'importantissima mano datami nella revisione tecnica dell'intera serie. E poi quanti hanno avuto il piacere di venirmi a trovare con i loro libri, e tutti, ma proprio tutti voi che mi avete ascoltato e seguite. Davvero grazie. E se ho dimenticato qualcuno mi scuso, ma senza l'apporto degli amici che ho citato al di qua e al di là del vetro, probabilmente questo programma non avrebbe avuto ragione d'essere. E anche oggi con il nostro Archinuè coloratissimo, questo arcobaleno che vi ha accompagnato in queste settimane, spazieremo nell'universo delle parole con le quattro nostre conosciute rubriche. Qualche anticipazione sulla puntata odierna, molta moltissima roba anche oggi. Che cosa troverete, cari amici ascoltatori? Beh, lo scoprirete rubrica per rubrica. Oggi cambiamo un po' la struttura del programma, andremo ad analizzare volta a volta le rubriche, proponendovi la nuova di questa settimana. Insomma, siamo pronti, prontissimi anche oggi, per la nuova, intrigante ed ultima per questa serie, trasmissione di Archinuè, che la puntata abbia quindi inizio.
Ovunque sei, se ascolterai, accanto a te mi troverai. Vedrai lo sguardo che per me parlò e la mia mano e la tua cercò. Ovunque sei, se ascolterai, accanto a te mi rivedrai.
Archinuè.
La parola di oggi.
E noi, carissimi amici, stiamo letteralmente volando, trasportati dalla magia e dall'incanto di queste note immortali, tratte dalla colonna sonora di una pellicola meravigliosa del 1986, diretta da Roland Joffé e vincitrice della Palma d'Oro al 39esimo Festival di Cannes. Il film era Mission e la colonna sonora è del più grande musicista di tutti i tempi, Ennio Morricone. E beh, con questa melodia introduciamo la rubrica La parola di oggi, dandovi, come vi dicevo, un sunto di quella che è stata questa rubrica nel corso delle puntate precedenti. Abbiamo parlato di tantissime parole, abbiamo spesso messo un piede nella storia di questi vocaboli e nella ricerca del significato. Abbiamo parlato di ciao, abbiamo parlato anche di vaccino, spiegandone l'etimologia e la derivazione. Poi abbiamo provato ad esibire una difesa della lingua, analizzando molti termini anglofoni e parole strane. Abbiamo parlato di viaggi o di aggettivi come sospese, poi anche di felicità, di bellezza, di fiori, di amicizia. E oggi? Beh, oggi, ascoltando queste melodiose note, questa armonia suggestiva e struggente, non si può che parlare di musica. E lo faremo prendendo spunto da una notizia battuta dall'ANSA qualche giorno fa, in cui veniva riferito che il 16esimo Italia Film Fashion and Art Festival, tenutosi a Los Angeles dal 18 al 24 aprile scorso, è stato dedicato al maestro Ennio Morricone. L'evento a speciale ha coinvolto tanti amici del compositore romano, vincitore del premio Oscar 2016. Primi fra tutti Quincy Jones, che era solito chiamare Morricone fratellino, Clint Eastwood, Quentin Tarantino e poi gli storici amici e colleghi Tony Renis, Franco Nero, Giuseppe Tornatore, Andrea e Raffaella Leone, insieme a celebri fan come il flautista Andrea Griminelli o Andrea Bocelli, Amy Stewart e anche gli americani Kevin Costner ed Eli Roth. Performance musicali, messaggi, racconti sulla vita del maestro hanno accompagnato la proiezione speciale di alcuni film con la colonna sonora di Ennio Morricone. Ma perché proprio lui? Ma perché Ennio Morricone è un autentico mito ovunque nel mondo, un'autentica stella nel panorama musicale internazionale, è la leggenda delle leggende, come ama dire Tony Renis, presidente onorario del Los Angeles Italia Film Fashion and Art Festival. Quindi quale migliore occasione per parlare di musica questa settimana, parlando dell'uomo che ha incarnato l'essenza della musica, che ha rappresentato la musica nel senso più profondo. In genere non mi piace parlare delle persone che ci lasciano, che non ci sono più, non sono capace. Io che parlo spesso di parole, temo sempre in queste occasioni di sbagliare, di non trovare quelle giuste. Quelle usate infatti di sovente puzzano di retorica e di circostanza, ma soprattutto non danno il giusto senso delle cose. Ecco perché non mi piace. Si perde la genuinità, la spontaneità e la naturalezza, e del pensiero e delle opere, del realizzato, della persona che non c'è più, si riportano solo brutte tracce di biografia o bibliografie stantie e ridondanti di luoghi comuni. Lascio per cui questo genere di cose ad altri, più bravi di me. Io però vorrei fare un'eccezione e vorrei sottovoce, in punta di piedi, quasi con sacralità, vista la grandezza, la misura, la statura del personaggio, parlarne, riportando delle brevissime considerazioni su un musicista unico, inimitabile, e sulla sua musica. Perché per Ennio Morricone la musica era la vita, era cultura, era spiritualità, era amore, era ascolto, era sogno, in senso stretto, reale. Non ha dato vita a un genere, ma ha generato la creatività. Quando scrivo musica per il cinema, diceva, non mi piace pensare alle immagini. Io penso alla storia, al lavoro, nella sua entità. Fare musica con il programma scritto non mi piace per niente. È la musica che si autodegrada, invitando il pubblico a non ascoltare tanto i suoni, quanto a tenere presente il programma proposto. Questo diceva Morricone. Pensiamo infatti a quanto possa essere bello immaginare che siano state le musiche dei film a tracciare il profilo dei personaggi, a concepire loro e non il contrario. Con le colonne sonore egli ha misurato il tempo e lo spazio tra un'azione ed un'altra. E da vero direttore d'orchestra ha diretto il movimento tra gli effetti e le pause. In definitiva ha creato un film dentro il film. Quando scrivo, soleva ancora dire il maestro, nessuno mi può aiutare, perché chi scrive ha qualcosa di personale da dire. La musica esige che prima si guardi dentro se stessi, poi che si esprima quanto elaborato nella partitura dell'esecuzione. E aveva perfettamente ragione. Ha attraversato il nostro tempo con il suono, registrando incisi immortali che resteranno come assemblaggi armonici tra musica, canzone, cinema, personaggi, cultura. La musica è stata per lui una visione sacra, spirituale e alchemica parimenti, intoccabile e illuminante. Un fondamento prettamente universale, assoluto, trascendente, che coinvolge non soltanto l'elemento musicale in sé, ma l'intera dimensione del rapporto tra cultura e magia delle note. E questa musica va vissuta come amore, non nel senso che è amore, ma che va vissuta come si vive l'amore, ovvero nell'amore come nell'arte, diceva ancora Morricone, la costanza è tutto. Non so se esistano il colpo di fulmine o l'intuizione soprannaturale, so che esiste invece la tenuta, la coerenza, la serietà, la durata. La musica che nasce dalla propria interiorità, dall'ascolto della propria anima, del proprio io, e che ci insegna che anche è coerenza. Il pensiero non accompagna la mano, bensì la comanda, perché la musica esiste solo se viene eseguita, prende corpo nella mente di chi l'ascolta, non prima. Morricone, in definitiva, ha sempre seguito una partitura sul piano estetico-letterario, come uno scrittore, come un poeta. Dentro le sue partiture la nota diventava parola, un linguaggio nella coerenza, appunto, nel suo tessere storie, storie senza la necessità della cronaca. Infatti la sua musica è una vera epopea, nel senso che ha scavato nelle emozioni, nella sensibilità, nei sentimenti, attraverso la percezione di una vera ontologia dell'ascolto. I diversi registi con i quali ha lavorato hanno letto in lui l'artista che aveva la capacità di rendere inclusive le scene attraverso una immediata intuizione dei controcampi, lunghi o brevi, in un'atmosfera che dava garbo al senso di ciò che avveniva sulla stessa scena. La musica è intangibile, non ha sembianze, asseriva ancora il maestro, è come un sogno. Non doveva essere difficile per tali grandi firme del cinema lavorare con uno che alla musica dava tanto valore, descrivendo in essa principi fondanti come cultura, spiritualità, amore, ascolto, sogno, vita. Non tutti però sanno che Ennio Morricone è stato anche autore straordinario di splendidi brani degli anni 60. Si pensi solo a Sapore di sale, Il mondo, Se telefonando, e contribuendo notevolmente alla costruzione della carriera e del successo di alcuni cantanti dell'epoca. Cantanti e gruppi internazionali, quali ad esempio Bruce Springsteen, The Boss, o i Metallica, band metal statunitense, hanno fatto diversi tributi al nostro compositore durante i loro concerti, aprendo spesso con alcuni suoi brani. Il motivo del suo grande successo? Beh, stava tutto in un suo motto: non scrivo per il successo, scrivo per me. E oggi, ricordando Morricone, abbiamo parlato dell'uomo e della musica insieme, perché lui era e resterà sempre e per sempre la musica.
Archinuè.
Perché si dice così.
Questa del Perché si dice così è la rubrica del programma che, più delle altre forse, ha interessato, fatto riflettere, divertire, sorridere e qualche volta anche diventare seri. In essa abbiamo parlato di locuzioni verbali antichissime, di motti tornati prepotentemente di moda, di vecchi detti latini, di espressioni spassose, di tanti, tantissimi termini dialettali, belli, colorati, dall'etimologia sconosciuta e spesso inaspettata. Insomma, è stata questa la sezione in cui nel corso delle varie puntate l'elemento principe, o se preferite l'ingrediente indispensabile della ricetta di questa trasmissione, è stato proprio la parola. L'abbiamo assemblata, l'abbiamo sviscerata, analizzata, l'abbiamo cercata. Un po' quello che facciamo inconsapevolmente nel corso delle nostre giornate, quando andiamo alla sua affannosa ricerca per condire una bella frase, per farla diventare simpatico, o al contrario per voler essere duri, oppure diretti, ironici, per dire in maniera velata, criptata o totalmente manifesta una cosa. Perché? Ma è perché la parola ci rappresenta, ci fa conoscere, ci aiuta, ci può esaltare o distruggere, o possiamo addirittura averne un rifiuto quando, ad esempio, buttata alla rinfusa, senza criterio, a sproposito, diventa un bozzolo vuoto, privo di significato, risultando inaridita, consumata e svilita. A noi però va bene così come sono, con la loro bellezza e la loro originalità. Noi che continuiamo ad amare le parole, vogliamo continuare a giocare con esse. E allora oggi, per la rubrica Perché si dice così, vogliamo, proprio per puro divertimento, provare a stimolare qualche vostra considerazione, qualche riflessione, un vostro pensiero, prendendo due parole di due lingue diverse, non però dallo stesso significato, una dal vocabolario inglese e l'altra da quello italiano. Urge a questo punto, avete ragione, una spiegazione delle regole del gioco. Che cosa faremo? Metteremo a confronto le parole solo per voler mostrare quanto possa essere estrema la differenza e la varietà di termini in un lessico e quanto essi forniscano al linguaggio difformità, scelta, opzioni di ricchezza, abbondanza o al contrario diano uniformità ma significati diversi. Le parole a paragone saranno play dalla lingua inglese e delicatezza da quella italiana. Sapete quanti concetti si possono esprimere usando il termine play e quanti significati ha questo termine per gli inglesi? Vi aiuto. Più di 10? No, molti di più, perché ha vari significati sia nella lingua verbale che come sostantivo. Proviamo ad illustrarne alcuni. Per esempio, nel significato di giocare, to play, giocare è il significato più comune di questa parola. Oppure c'è un to play che significa suonare, nel senso di suonare uno strumento. O ancora riprodurre, vedere. Tutti sappiamo che c'è il triangolino su cui pigiare per avviare una registrazione. O ancora to play nel senso di recitare, in questo caso ha proprio il significato di interpretare un ruolo. He played Robin Hood, lui ha interpretato Robin Hood. Oppure play nel senso di spettacolo, di recita, di opera teatrale, o ancora play nel senso di turno di gioco, it's my play, cioè è il mio turno, o ancora varie espressioni e modi di dire, per esempio play a trick, beffare qualcuno, child's play, gioco da ragazzi, fair play, vabbè questo è conosciutissimo, gioco corretto, leale, oppure play along, manipolare, play according, giocare secondo regole, play by ear, improvvisare, play dirty, giocare sporco, play dump, fare finta di niente, play games, prendere in giro, play hooky, marinare la scuola, o ancora play acting, fingere. Beh, con play abbiamo contato qualcosa come 20 significati, ma non sono tutti, una sola parola per 20 significati, bah, un vocabolario qualcuno direbbe secco, striminzito, anemico, e se uno sbaglia il senso della frase, il rischio diventa grosso che l'interlocutore capisca lucciole per lanterne. E allora proviamo a fare il contrario, scegliamo una parola del dizionario italiano e attraverso essa dimostriamo la bellezza, la varietà, la ricchezza della nostra lingua, proponendovi tutti i suoi significati e sinonimi. Abbiamo scelto delicatezza. In quanti modi possiamo, per esempio, provare a esplicitare il termine delicatezza secondo voi? 5? 10? No, di più. Venitemi dietro. Delicatezza può assumere il significato di tenerezza, quindi morbidezza, cedevolezza, oppure di dolcezza, nel senso di affettuosità, commozione, o ancora accortezza, prudenza, discernimento, savoir-faire, tatto, o ancora nel senso di bontà, distinzione, eccellenza, eleganza, amabilità, piacevolezza, soavità, distinzione, finezza, nobiltà, raffinatezza, grazia, riservatezza. Abbiamo ritegno, discrezione, o ancora cura, nel senso di cura diventa attenzione, cautela, nel senso di emotività c'è suscettibilità, reattività, ricettività, e nel significato di cedevolezza, pastosità, tenerezza, morbidezza, o in quello di fiacchezza, rilassatezza, debolezza, o in quello di cortesia, creanza, garbo, umanità, nobiltà, o ancora nel senso di diletto, beh, gioia, felicità, piacere, incanto, godimento, e nell'ultimo che mi è venuto in mente, leggiadria, beh, nel senso di leggiadria, squisitezza, finezza, raffinatezza. Signori, che meraviglia la nostra lingua! Era soltanto un gioco, niente di più, nei canoni e nello stile di questo programma che ama toccare tematiche anche serie, fatemi dire così, ma in maniera leggera, prendendole e prendendoci in giro. Ci siamo divertiti a farlo insieme a voi per sottolineare quanto sia delicata, fine, raffinata, multiforme, colorata la nostra lingua e quanto la lettura in generale possa arricchire il nostro vocabolario. Ci sono le parole, usiamole, amava dire il grande Edoardo. Beh, se poi riusciamo ad impararne ed usarne una in più al giorno, beh, a quel punto forse noi diventiamo più amici del nostro dizionario, possiamo sentirci più italiani e possiamo urlare con gioia agli amici oltremanica «The British got nothing on us», cioè «Signori inglesi, ci fate un baffo!»
Poesia, poesia, sembra che non ci sia, poi li incontri per caso fra le mani di un bimbo, perché lui cammina cantando, ride e gioca coi sassi, sogna che può volare, e tutto questo è poesia. Sembra che non ci sia, poi ti prende la mano e ti porta lontano con lei. e non sei più il bambino che giocava coi sassi. Scopri di essere un uomo e tutto questo è poesia. Sembra che non ci sia, poi la senti una notte, mentre piange nel buio per te. Le dovresti parlare, ma non sai cosa dire. È finito l'amore, anche questo è poesia. Questa vita è una poesia.
L'autore.
Siamo tutti fatti di ciò che ci donano gli altri. La poesia apre all'infinito questa possibilità di interazione e perciò ci arricchisce infinitamente. Con questo adagio di Svetan Todorov, filosofo e saggista, apriamo il sipario sull'incontro di oggi per la rubrica L'autore. Dedicheremo l'intera rubrica alla poesia e, per parlare di poesia, abbiamo invitato non uno, bensì due esperti del settore, nonché due carissimi amici, Rosellina Brun e Gianfranco Ventura. Rosellina e Gianfranco, ci siete?
Sì, sì.
Sì, ci siamo, presenti.
Io vi porgo il mio più cordiale benvenuto e il mio grazie di cuore per essere qui. Veramente felice di avervi come miei ospiti. Noi abbiamo iniziato la puntata di oggi parlando di musica e non potevamo finire nel migliore dei modi con voi come ospiti discorrendo di poesia. Con Rosellina e Gianfranco infatti cercheremo di comporre quella giusta atmosfera per regalare agli ascoltatori l'alchimia che serve per raccontarvi questo spazio speciale che oggi, volendo, noi potremmo interamente dedicare ad una musa, ad Euterpe, che è colei che rallegra e che era la musa della poesia lirica e della musica, appunto. Guarderemo infatti attraverso i versi magnificamente creati dai nostri ospiti ai mille splendidi colori della vita e faremo questo viaggio in vostra compagnia in un mare di bellezza. Però non prima di aver regalato, soprattutto alle persone che stanno dietro il vetro, qualche vostra pillola biografica. Io, se Gianfranco è d'accordo, inizierei con Rosellina per cavalleria. Ok, allora Rosellina Brun chi è? Rosellina Brun è un vero e proprio ciclone che ben sintetizza in sé, nel suo modus vivendi, il suo approccio al quotidiano, alle amicizie, alla professione, e chi la conosce sa che non esagero. È nata a Cosenza, è laureata in filosofia presso l'Unica e insegna lettere nella scuola secondaria di primo grado a Rende. Ha sempre assunto ruoli di responsabilità in ambito scolastico ed è da sempre impegnata nel sociale. È appassionata di letteratura, di poesia, di teatro. Ricordo ai nostri ascoltatori che abbiamo condiviso per anni un'esperienza bellissima con la Bottega di Teatro a Vianova, a San Pietro in Guarano. È socio corrispondente dell'Accademia Cosentina e le sue liriche sono pubblicate su diversi siti online, di cui lei però tra un po' ci dirà. Io ricordo le sue pubblicazioni delle liriche in massima parte, quindi L'albero degli specchi per l'edizione BPN del 2007, Con gli occhi del vento, Pubblisfera 2013 e Un pezzo di cielo, sempre di Pubblisfera 2014. Però so che ha già pubblicato testi che riguardano il suo ruolo professionale, quindi l'aspetto didattico. Per questo, a questo punto, ti chiederei per piacere di mettere al corrente i nostri ascoltatori su ciò che hai pubblicato riguardo al tuo ruolo professionale. Prego, Rosellina.
Ah, grazie Aldo. Innanzitutto grazie per avermi voluto qui. È un onore, un piacere, come un piacere sempre rivederti. Le pubblicazioni scolastiche sono di tre tipi. Una è prettamente didattica, si intitola Dalla pedagogia alla didattica, idee per progettare, pubblicata da Falco Editore nel 2011. Poi abbiamo Pattini d'argento, una revisione da parte mia con la creazione di schede didattiche ad hoc, edizioni Trisauro. E infine la parte più bella della mia didattica, perché sono stati i miei ragazzi a scrivere il libro. Si intitola Voltaire senza parrucca, lettere degli adolescenti di oggi agli illuministi di ieri. È stata una sorta di rivisitazione dei principi, dei valori dell'illuminismo, calandoli nella realtà quotidiana. È stato un lungo laboratorio di storia, conclusosi molto felicemente. Questo era, correva l'anno 2019.
E io ti ringrazio di questo e so quanto i tuoi alunni ti amino, soprattutto per queste novità, queste innovazioni veramente che tu porti nella scuola. Veniamo a Gianfranco rapidamente. Gianfranco è nato a Cosenza, è laureato in economia presso l'Unical, ha al suo attivo diverse esperienze professionali, ne ricordiamo qualcuna, prima all'Istituto Calabria Qualità, poi in Banca Mediolanum, quindi a Milano presso l'ufficio immigrazione, poi alla Corte dei Conti a Genova, attualmente lavora a Catanzaro. È impegnato come responsabile di gruppi giovanili nell'Azione Cattolica, è appassionato anche lui di letteratura italiana e straniera, di poesia e di teatro, della Vianova abbiamo già detto, ha pubblicato Quando il silenzio fa rumore, Appunti di viaggio per Falco Editore nel 2011 e Poesie d'inverno per Aletti Editore nel 2017. Però vorrei che anche tu integrassi se io ovviamente ho dimenticato qualcosa. Prego Gianfranco.
Grazie Aldo per questa opportunità e questa bella partecipazione. Allora, hai detto sì, quasi tutto, nel senso che la poesia per me rappresenta una parte intima fuori dal mio percorso, ecco, di studi e professionali. È stata la mia fedele compagna di viaggio. Dopo 20 anni che erano chiuse nel cassetto, quelle che poesie che poi sono diventate Quando il silenzio fa rumore. E da lì poi è iniziato, ecco, una partecipazione a diversi premi letterari, anche se il mio percorso umanistico oltre alla poesia sta andando da qualche tempo su approcci storici. Infatti sto lavorando e spero possa trovare luce nel più breve tempo possibile su un pezzo di storia ancora non raccontata della nostra San Pietro in Guarano, partendo da quelli che sono stati gli studi che ha messo il professore Luigi Intrieri. Se Rosellina me lo permette, avevamo pensato, ma
sì, siamo tra amici, quindi qua tutto è per me una chiacchierata tra amici, quindi possiamo divagare su qualsiasi tema vi venga in mente in questo momento.
Avevamo pensato, ma concluderemo, un'opera poetica a quattro mani. Penso che sia un po' particolare il progetto che abbiamo pensato con Rosellina, perché vuole giocare sul do. In questa società liquida bisogna non più guardare le cose da un unico punto di vista, ma lo stesso oggetto va osservato da più punti di vista per coglierne l'essenza vera. Allora la poesia vista dall'uomo e dalla donna, quindi dal pensiero maschile e femminile. Utilizzare quindi il doppio per cercare una poesia che possa spiegare bene la realtà dell'essere, ecco, dell'essere umano.
Bellissima, un'iniziativa magnifica. Vi ringrazio di questa chicca che ci avete anticipato. Prego Rosellina, vuoi aggiungere qualcosa?
Sì, speriamo che Gianfranco si decida, perché io lo sto aspettando da anni.
Io entro nel vivo della discussione perché, come sapete, siamo tra amici, ma abbiamo un unico nemico, il tempo. Allora, scriveva Aristotele che la poesia nasce dalla tendenza naturale dell'uomo a imitare attraverso il linguaggio l'armonia e il ritmo. Il termine deriva proprio dal greco poieo, che significa fare, produrre, quindi in definitiva è quest'arte di produrre composizioni verbali cui il suono e il ritmo, cioè la dimensione musicale del linguaggio, assumono un'importanza di primo piano. La prima domanda ad entrambi: cosa spinge un individuo a scrivere in versi piuttosto che in prosa, ad usare le parole come note musicali? Sono gli studi, le letture, una naturale predisposizione d'animo? Rosellina, sentiamo prima te.
Una domanda molto difficile, perché io non ho mai scelto di scrivere poesie. Sono le poesie che sono venute da me. Io fin da bambina scrivevo dei compitini in classe e sarà stato lì che poi la mia sensibilità piano piano ha trovato la sua strada. E poi invece piano piano ha prevalso diciamo l'aspetto del verso e si è intrecciato anche con un po' di conoscenza tecnica che mi è stata offerta non solo dall'interesse personale ma anche dagli studi che ho fatto.
Sentiamo Gianfranco, hai detto già che gli studi sicuramente no, quindi che sarà, la lettura o una tua predisposizione d'animo?
Allora, gli studi no, è sicuramente una predisposizione d'animo, ma prima di tutto è un desiderio. E la brevità della poesia, dal racconto al romanzo, quindi ad altre forme letterarie, dà la possibilità di fermare l'emozione di quel momento, come se fosse una macchina fotografica che immediatamente ferma il momento. Poi la possibilità di creare con parole e suoni contemporaneamente, quindi delle immagini. Un desiderio di libertà di raccontare il proprio territorio, raccontare del proprio popolo. Quindi la poesia permette, con dei brevi componimenti, di soddisfare quindi un desiderio, una necessità.
Io invece, al contrario vostro, non ho fatto mai mistero, voi potreste confermarlo, ho sempre dichiarato di non essere un grande consumatore di poesie e di non aver mai avuto frequentazioni assidue con la Silloge. Vedermi su questi terreni dorati, su cui è veramente viali luminosi sui quali voi vi muovete. Facevo questa premessa semplicemente per dire che mi accosto un po' ai libri di poesia veramente in punta di piedi, con deferenza, perché però quando mi è capitato di aprire i vostri sono stato molto tranquillizzato dal vostro tratto fluido, accattivante, insomma mi sono lasciato un po' prendere dalla naturalezza, dalla genuinità che voi avete nel raccontare le sensazioni. Vorrei partire da un incipit di una famosissima poesia di Emily Dickinson che recita: non c'è nessun vascello che come un libro possa portarci in paesi lontani. Bene, io prendo come spunto questo per dirvi che i vostri libri sembrano vascelli che spingono proprio il lettore a salpare verso luoghi meravigliosi, che poi sono un po' i luoghi dell'anima, del cuore, dell'infinito, dove ciascuno di noi può trovare riparo, conforto, sostegno, gioia, felicità. In una parola, un po' è un viaggio della vita. Rosellina ha un po' anticipato, però vorrei sentire anche dalla voce di Gianfranco. Gianfranco ha bisogno di tempi, può lasciare lì a decantare questi scritti prima di farli maturare, eventualmente poi pubblicare. È così, dico, come la incanalate questa emozione? Come riuscite a tradurla in versi? Vai Gianfranco, comincia tu.
Per me, come hai anticipato, la poesia deve distaccarsi per essere, ecco, fruibile, perché il momento in cui un poeta decide di pubblicare non appartiene più a se stesso, quindi quell'emozione, seppur l'ho provata io, deve diventare oggettiva. Pertanto per me è necessario che ci sia un arco di tempo, quindi una rilettura, quindi a differenza di Rosellina, una rilettura ed eventualmente una modifica, passato quel tempo che mi permette di distaccarmi dall'emozione provata. provata, dalla situazione vissuta, in maniera tale che la poesia possa diventare oggettiva. Quindi io dico sempre, se dopo un anno la rileggo e mi piace, mi provoca lo stesso effetto di quello che nel momento in cui l'ho scritta, allora va bene, vuol dire che è pronta. Per questo sottolineavo prima che forse il vero poeta è il lettore, che avverte la necessità di entrare in libreria e comprare un libro di poesia. È molto più complesso, perché chiaramente una bella poesia è data anche dalla tecnica. Diventa tanto più efficace una poesia nel momento in cui uno la legge e si rivede se stesso.
Vai, Rosellina.
Mentre Gianfranco parlava, io non mi rivedevo. Perché accade esattamente il contrario, nel senso che io le scrivo e non le tengo per me, e poi è il pubblico che rivedersi in ciò che ho scritto.
Mi puoi a questo punto ricordare ai nostri ascoltatori il sito dove tu puntualmente, giornalmente quasi, sì, metti quasi i tuoi pensieri, che poi sono delle poesie. E chiunque può andare a leggere tranquillamente e anche a commentare. Ricordalo, sì, pure, mi fa piacere veramente.
Sì, il sito è www.scrivere.info e bisogna cercare Sally Brun, che in questo caso ho usato il nome poetico Sally, quindi, quindi è più facile da ricordare. Su questo sito ho uno spazio tutto per me, dove ci sono pubblicate più di 250 poesie, e un po', e poi magari può essere occasione per molti per avvicinarsi alla lettura della poesia, anche perché il mio futuro, io vedo un libro di poesie che possa essere un libro da passeggio, perché penso che la poesia possa salvare la vita. Perché bisogna avvicinare più giovani verso la poesia, perché ai ragazzi piace la poesia. E in questo momento anche un po' particolare che stiamo vivendo, la poesia avvicina. Sì, è qualcosa di più difficile rispetto alla prosa da amare, ma quando la scopri non la lasci più.
Vado ancora di corso e vi chiedo una risposta telegrafica, sebbene l'argomento che vado a toccare un po' entra nel vostro intimo. Scrive Alda Merini dalla poesia Ricordi: ciò che nella vita rimane non sono i doni materiali, ma i ricordi dei momenti che hai vissuto e ti hanno fatto felice. La tua ricchezza non è chiusa in una cassaforte, ma nella tua mente e nelle emozioni che hai provato dentro la tua anima. Quanto sono vere per voi queste parole, soprattutto quanto avete attinto dai ricordi, esplorando con forza lo scrigno segreto della mente, della memoria e del tempo. Rosellina.
È una domanda facile e difficile. Facile perché le mie poesie sono la mia vita. È difficile perché in effetti le mie poesie hanno tutto di me. Quella parte più tenera, più tranquilla, più sperduta, più che cerca forse nella poesia una strada e un modo per coccolare e farsi coccolare. Io dico sempre che l'amica che non mi lascerà mai nella mia vita è la mia poesia, perché è appunto un posto dove io svuoto le tasche e riempio le tasche, e catapultarsi in mondi diversi, alternativi, dove poter anche sopportare certi dolori o vivere più intensamente certe gioie.
Gianfranco.
I ricordi, tanto, si attinge tanto nella poesia ai ricordi. E io nel mio libro, Quando il silenzio fa rumore, appunto, di viaggio, è un percorso quindi della vita, quindi diviso in sezioni, ma che ripercorre il cammino della mia vita dai 14 anni fino ai 35, per cui sono tante le immagini che ho attinto nei ricordi. E nel Poesia d'inverno c'è proprio una poesia che si intitola Ricordi, quindi è assolutamente importante, perché i ricordi sono l'anima della nostra storia.
Voi con i vostri libri, come dicevo, avete questa linea di voler accompagnare il lettore in un viaggio nelle pieghe del quotidiano, della vita, ed è come se lo accompagnaste in un villaggio all'interno del quale c'è un giardino, e in cui questo cancello di questo giardino è sempre chiuso. A un certo momento però voi, scrivendo, decidete di aprirlo, E quindi io da questo giardino, rimanendo in tema, sapendo che il giardino quindi è una sorta di antologia, lì ci sta la raccolta dei fiori, vorrei che scegliesti un fiore del vostro giardino e quindi una poesia da dedicare ai nostri ascoltatori. Vi chiedo veramente di farlo in maniera rapida perché siamo in chiusura e farei cominciare ancora Rosellina. Vai.
Guarda, siccome mi viene sempre difficile scegliere una poesia, io leggo l'ultima.
Una sorta di anticipazione anche per i nostri ascoltatori, giusto?
Sì, sì. Io ti leggo l'ultima poesia. Vai. Che si intitola Canone Divino. Come un'ape che ricerca quello che nessuno trova, sfilano i pensieri stanchi e senza musica si posano fra una nuvola e un cirro sospeso. Corrono i fotogrammi delle ore stampati in un canone divino e mentre scende la sera cantano attimi smarriti di solitudine. Fra poco sarà primavera e il vecchio ciliegio tornerà a fiorire come un uomo stanco che chiede acqua da bere e pane da consumare. Come un'ape continua la corsa sui fiori, così io mi abbandonerò sulla tela stanca di qualche quadro antico e resterò in un ritratto eterno che racconterà come un uomo riesce a bere il mare.
Bellissima, complimenti davvero.
Scritta ad un solo oggetto, sempre la stessa tecnica.
Sempre con lo stesso stile. Sì. Vai Gianfranco.
Allora, io recito una poesia che si intitola Poesie. È brevissima, ma che l'ho scelta proprio per restare sul tema, ecco, della poesia, cioè quello che è il mio concetto di poesia. Parole che danno voce a ricordi, a sensazioni, che denunciano, incitano, raccontano il cammino d'un uomo nel suo tempo.
Meraviglioso, anche questa veramente meravigliosa. Io starei con voi chissà quanto altro tempo però è rimanere in compagnia a fare una bellissima chiacchierata, immagino che con le nostre parole di aver veramente interessato i nostri ascoltatori, però non possiamo andare avanti, purtroppo i tempi radiofonici ci obbligano allo stop. È stato un piacere avervi, è inutile negarlo, è veramente un grandissimo piacere per me. Nell'ultima puntata che io ho voluto dedicare proprio alla musica e alla poesia insieme, siete stati veramente due grandissimi padroni di casa, devo dire, perché avete fatto gli onori di casa in maniera straordinaria. Allora, abbiamo parlato della bellezza e della musicalità dei versi, della poesia in generale, abbiamo esplorato mondi nuovi e l'abbiamo fatto con Rosellina Brun e Gianfranco Ventura. Io l'augurio che ho fatto a tutti i miei graditissimi ospiti era quello, e lo confermo e lo ribadisco anche con voi, di sperare di vederci presto e di riabbracciarci soprattutto. E questo è il mio augurio di cuore che vi faccio e vi ringrazio della vostra partecipazione.
I consigli di lettura.
Quanti libri, cari amici ascoltatori, abbiamo consigliato in questa rubrica? Tanti. Abbiamo spaziato dalla saggistica alla narrativa e dalle raccolte di poesia ai testi per ragazzi. Speriamo di avervi stimolato alla lettura e favorito nella conoscenza di qualche autore in particolare. E oggi, avendo dedicato tutta questa puntata finale alle parole, alla bellezza della loro unione, alla melodia di versi, non potevamo non prendere in considerazione quindi volumi e libri dedicati ad esse. E quindi, per la rubrica i consigli di lettura di oggi, i suggerimenti sono due. Certe fortune di Andrea Vitali e La manumissione delle parole di Gianrico Carofiglio. Due scrittori che impastano con ironia e bellezza le loro parole come farebbe il premio Nobel dei fornai con le farine. Andrea Vitali è uno scrittore che io amo molto, che cito spesso e che andrebbe letto di più. Lui sostiene spesso che la parola è terapia ed usa di sovente i suoi personaggi per consegnare ai lettori, attraverso le parole, la terapia del vivere, perché nel delinearli spesso svelano quale patologia umorale, caratteriale, discorsiva affligge quel personaggio. In definitiva, le parole per lui sono patologia e cura al contempo, per guarire un personaggio e consegnarlo al lettore. Anche in Certe fortune, il libro consigliato oggi, egli consegna la scena al suo personaggio preferito, il maresciallo Ernesto Maccadò, alle prese con gli strani svenimenti della moglie Maristella, la scomparsa di un toro che terrorizza un intero paese, l'inaugurazione del nuovo tiro a segno e un turista tedesco chiuso a chiave nel cesso di un battello. Quanto basta per impegnare a fondo la pazienza e la tenuta di nervi perfino di un santo. Il solito quadretto ironico e graffiante della provincia comasca, dipinto con gli acquarelli tipici della tavolozza di Vitali. Il secondo libro è La manomissione delle parole di Gianrico Carofiglio, ex magistrato, oggi valentissimo scrittore di narrativa e saggi, che scrive: «Per me le parole sono cose, niente esiste se non ha nome, perché siamo noi a far esistere il mondo e a dare i nomi alle cose. Le parole sono cose in perenne trasformazione e sono specchio del nostro dibatterci in cerca di luce. Mi ha sempre affascinato l'idea, aggiunge, che il numero di parole conosciute e usate sia direttamente proporzionale al grado di sviluppo della democrazia, cioè poche parole e poche idee, poche possibilità e poca democrazia. Più sono le parole che si conoscono, più è ricca la discussione politica e con essa la vita democratica». E il nostro paese, ahimè, è specchio di questa situazione da oltre 25 anni, da qualche improvvida discesa in campo. Le parole servono a comunicare e raccontare storie, ma anche a produrre trasformazioni e cambiare la realtà. Quando se ne fa un uso sciatto o se ne manipolano deliberatamente i significati, l'effetto è il logoramento e la perdita di senso. Gianrico Carofiglio riflette in questo testo intenso sulle lingue del potere e della sopraffazione e si dedica al recupero di cinque parole chiave del lessico civile: vergogna, giustizia, ribellione, bellezza e scelta. Una lettura emozionante, una prospettiva nuova per osservare il nostro mondo. Certe fortune di Andrea Vitali e La manomissione delle parole di Gianrico Carofiglio. Questi i consigli di lettura di oggi. E con essi Aldo Mazza vi saluta, vi abbraccia, non prima però di avervi augurato una buona estate in compagnia di tanti libri, di tante storie e di tante nuove emozionanti parole. Ciao!
Un vento a 30 gradi sotto zero, incontrastato sulle piazze vuote contro i campanili, a tratti come raffiche di mitra, disintegrava i cumuli di neve. E intorno ai fuochi delle guardie rosse accesi per scacciare i lupi e vecchie coi rosari. E intorno ai fuochi delle guardie rosse accesi per scacciare i lupi e vecchie coi rosari. Seduti sui gradini di una chiesa, aspettavamo che finisse messa e uscissero le donne. Poi guardavamo con le facce assenti la grazia innaturale di Nijinsky. E poi di lui si innamorò perdutamente il suo impresario e dei balletti russi. E poi di lui si innamorò perdutamente il suo impresario e dei balletti russi. L'inverno con la mia generazione, le donne curve sui telai vicine alle finestre. Un giorno sulla prospettiva Nevsky, per caso vi incontrai Igor Stravinsky. E gli orinali messi sotto i letti per la notte, un film di Eisenstein sulla rivoluzione.
e gli orinali messi sotto i letti per la notte, un film di Eisenstein sulla rivoluzione. E studiavamo chiusi in una stanza, la luce fioca di candele e lampade a petrolio. E quando si trattava di parlare, aspettavamo sempre con piacere. E il mio maestro mi insegnò com'è difficile trovare l'alba dentro l'imbrunire. E il mio maestro mi insegnò com'è difficile trovare l'alba dentro l'imbrunire.